Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Torniamo al nostro studio del Vangelo di Matteo, al capitolo 18. Matteo, capitolo 18. La scorsa settimana abbiamo iniziato ad esaminare i versetti dal 15 al 20 e vogliamo tornare a quel passo per il nostro studio di questa mattina. Permettetemi di leggerlo così che lo abbiate in mente mentre ci avviciniamo alla parola. A partire da Matteo 18, versetto 15, per di più, se tuo fratello ha peccato contro di te, va e riprendilo fra te e lui solo. Se ti ascolta, hai guadagnato tuo fratello. Ma se non ti ascolta, allora prendi con te una o due persone, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. E se poi rifiuta di ascoltarli, dillo alla Chiesa. E se rifiuta di ascoltare anche la Chiesa, sia per te come un pagano e come un pubblicano. In verità vi dico, tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Ancora vi dico che se due di voi sulla terra si accordano per domandare qualunque cosa, sarà loro concessa dal Padre mio che è nei cieli. Poiché dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro. Come vi ho detto la scorsa settimana, questo è un passo che tratta della disciplina tra il popolo di Dio. Ora, quando uso la parola disciplina, voglio semplicemente ricordarvi che la disciplina non è una parola negativa, è una parola positiva. È una parola che riguarda l'addestramento, è una parola non estranea al concetto di discepolato. Disciplinare significa conformare qualcuno ad uno standard. E quando parliamo di disciplina nella Chiesa, stiamo parlando di portare le persone in linea con lo standard di Dio. Questo è per la gloria di Dio, per l'avanzamento del suo regno ed anche per la benedizione dell'individuo stesso. Quindi la disciplina è una buona parola, è una parola che riguarda l'addestramento ed è questo il suo significato quando la uso. Ora, questo passo ci aiuta a capire che fondamentalmente ci sono due modi in cui le persone vengono formate o due modi in cui le persone vengono disciplinate. Questo è certamente vero anche per i bambini. E poiché tutto questo capitolo tratta della somiglianza del credente ai bambini, ad un bambino, dovremmo trarre la nostra analogia dall'infanzia. E ricordate che in questo contesto di insegnamento in Matteo 18, Gesù aveva un bambino tra le braccia, un piccolino. E con quel bambino, come illustrazione vivente, parla del suo regno ed il suo punto principale è che le persone nel suo regno sono come bambini. Entrano come bambini, quello si trova nei versetti 3 e 4, devono essere protetti come bambini, quello si trova nei versetti dal 5 al 9, devono essere curati come bambini, questo è nei versetti dal 10 al 14, ed ora nei versetti dal 15 al 20 devono essere disciplinati come bambini, e poi nei versetti dal 21 al 35 ci ricorderà che devono essere perdonati come bambini. Siamo bambini, ed i bambini devono essere disciplinati, e fondamentalmente sono disciplinati in due modi, con ciò che chiamiamo rinforzo positivo e con rinforzo negativo. Ora, il rinforzo positivo dice semplicemente che se fai questo, ti ricompenserò per quello. Se ti comporti in questo modo, ti darò questo, ti darò quell'altro. Lo usiamo continuamente con i nostri figli, non è vero? Metti in ordine la tua stanza e ti porterò a mangiare fuori, andiamo al McDonald's o quello che è. Vuoi avere quella nuova bicicletta che stai chiedendo? Bene, fammi vedere che puoi adempiere a questo impegno, che i tuoi voti possano migliorare o quello che sia. È naturale, usiamo il rinforzo positivo con i nostri figli ed usiamo anche il rinforzo negativo. E le scritture ci hanno detto che se risparmiamo la verga, roviniamo il bambino. Quindi c'è anche quel tipo di rinforzo che dice, se non fai questo, queste sono le conseguenze. Ora, troviamo che la stessa cosa è vera nella famiglia di Dio. C'è un'affermazione positiva nella Bibbia, nel quale Dio ci dice: se fai questo io ti benedirò, se fai questo ti ricompenserò, o se fai quest'altra cosa riempirò la tua vita di gioia, di pace e di tutte le cose che chiunque potrebbe mai desiderare. E poi c'è quel rinforzo negativo che interviene e dice: se non fai questo, allora ci sarà disciplina. Perché ogni figlio che il Signore ama lo corregge e lo disciplina. E quindi abbiamo entrambi questi tipi di rinforzo, ed in vari punti della scrittura uno o l'altro può essere in discussione. In questo testo particolare il nostro Signore ci sta dicendo l'importanza del posto del rinforzo negativo. Che quando ci sono persone che peccano contro di Dio, la cosa diventa responsabilità dell'assemblea del popolo di Dio, quella di riportarle in linea, di applicare sulle loro vite certe conseguenze per ricondurle dove Dio vuole che siano. Ora, vi ho anche detto la scorsa settimana che per la maggior parte la Chiesa ha trascurato quest'area. E questo non significa che non ci siano state chiese che l'abbiano praticata in ogni epoca, anche la nostra per esempio, ci sono tante chiese ma sembrano essere comunque minoranza. Tuttavia questa però non è una cosa nuova. Quando si introduce un pensiero come quello che Gesù sta facendo in questo passo particolare alla nostra generazione, le persone restano un po' scioccate, dicono: oh, non possiamo mica immischiarci nel confrontare le persone sul loro peccato, non possiamo dire alle chiese che hanno fatto del male, non possiamo metterle fuori, dopotutto vogliamo essere amorevoli, accoglienti e così via, e troviamo tutto questo molto difficile da gestire nella nostra mentalità. Ma è comunque la parola di Cristo verso la sua Chiesa, ed è una parola che la Chiesa ha trovato difficile accettare da molto tempo. Questa settimana stavo leggendo gli scritti di Jonathan Edwards, e predicò un sermone nel XVII secolo, ed in esso disse questo: «Se tollerate la malvagità evidente nei vostri membri, disonorerete gravemente Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, la religione che professate, la Chiesa in generale e voi stessi in particolare. Così come quei membri della Chiesa che praticano la malvagità e l'impietà portano disonore a tutto il corpo, così fanno anche coloro che li tollerano al suo interno». E poi prosegue dicendo questo: se nella Chiesa fosse mantenuta una disciplina rigorosa e quindi una rigorosa moralità, sarebbe uno dei mezzi più potenti di convinzione e di conversione per coloro che si trovano al di fuori. E poi pone questa domanda finale: come potete voi essere i veri discepoli di Cristo se vivete trascurando questi chiari comandamenti positivi? Fine citazione. Quindi questa non è una parola nuova per la Chiesa. Il grande uomo della Chiesa del XVII secolo, Jonathan Edwards, affrontò la stessa trascuratezza che affrontiamo noi oggi. È un ministero essenziale, quello di servire la Chiesa del Signore, per il bene della sua purezza e della sua santità. Ora, come ho detto, tutto il capitolo tratta della somiglianza del credente verso i bambini, e sia voi che io sappiamo molto bene che i bambini devono essere portati all'obbedienza mediante una qualche forma di disciplina, una qualche imposizione di regole, una qualche conseguenza per il loro comportamento sbagliato. E la stessa cosa vale anche nel mondo spirituale. Trascurare l'affronto del peccato non solo permette alla persona che pecca di allontanarsi sempre di più, ma stabilisce anche uno standard che consente ad altri di camminare nella stessa via di peccato senza temere alcuna conseguenza. Ma quando si agisce contro il peccato, non solo si riporta indietro la persona che pecca, ma si ristabilisce anche il giusto modello di virtù. Nell'Antico Testamento, quando Dio si accinse a punire il popolo di Israele per la sua disobbedienza alla sua parola, disse in Deuteronomio 13:11: «E tutto Israele udrà e temerà, e non commetterà più una tale malvagità in mezzo a voi». In altre parole, punisci alcuni e gli altri capiranno il messaggio, quindi deve esserci disciplina, la Chiesa deve essere pura. Ora, abbiamo iniziato ad entrare nel testo, e potete guardarlo per un momento adesso, e abbiamo detto che ci sono diversi elementi della disciplina che emergono da questo passo. Il primo è il luogo della disciplina, e se notate il versetto 17 dice che è nell'ecclesia, nella Chiesa, La parola viene usata due volte lì. Ecclesia non ha un significato tecnico qui, non si riferisce alla chiesa battista, presbiteriana o a qualunque altra denominazione, nemmeno alla chiesa post-Pentecoste come la conosciamo noi, ma a qualsiasi assemblea del popolo redento di Dio. In questo caso Gesù stava parlando agli apostoli, che erano lì raccolti intorno a lui, seduti ai suoi piedi in una casa lì a Capernaum, e anche se la chiesa come la conosciamo oggi non è ancora nata, e non lo sarà fino dopo la sua resurrezione nella sua forma ufficiale, ciò che vediamo qui è l'assemblea del popolo redento di Dio, ed in quel contesto la disciplina deve avvenire, e naturalmente lì anticipa anche la chiesa di cui facciamo parte noi. Però ovunque il popolo redento di Dio si raduna, si riunisce, lì deve esserci il confronto del peccato. In secondo luogo vediamo anche lo scopo della disciplina, e ciò è indicato alla fine del versetto 15. Hai guadagnato tuo fratello. L'intenzione della disciplina non è quella di mettere fuori le persone, ma di tenerle dentro. L'idea, come abbiamo visto l'ultima volta, è che quando una persona cade nel peccato e si trova nella disobbedienza a Dio, si perdono per quanto riguarda la comunione, si perdono per quanto riguarda l'intimità, si perdono per quanto riguarda il ministero, il servizio, si perdono per quanto riguarda la comunione del popolo di Dio. E ciò che desideriamo è riaverli indietro. La parola lì usata è un termine commerciale, ha a che fare con la perdita di un tesoro, del desiderio di recuperarlo e di non essere affatto contenti per quanto riguarda la perdita a causa del suo valore. Quindi stiamo cercando di recuperare un fratello di valore prezioso. Questo è lo scopo, tenetelo sempre bene a mente, fratelli. La disciplina della Chiesa non serve per mettere fuori le persone, ma per riportarle dentro. In terzo luogo, abbiamo visto la settimana scorsa la persona della disciplina, il luogo, lo scopo e poi la persona. Chi è la persona? Se guardate il versetto 15, dice: se tuo fratello ha peccato contro di te, tu vai e riprendilo fra te e lui solo, e se ti ascolta avrai guadagnato tuo fratello. Ora, è abbastanza chiaro chi sia la persona. Sei tu, sono io. È un qualcosa di individuale, non ci sono gli SS spirituali, non esistono membri della CIA nella Chiesa, non c'è alcun comitato speciale di ricerca e di intervento, non ci sono unità d'assalto. Questo riguarda tutti. Siamo tutti coinvolti nell'andare a cercarci gli uni gli altri per ristabilirci a vicenda, per recuperare il fratello che ha peccato e che si è allontanato dalla comunità del popolo di Dio. A proposito, vi ho suggerito la volta scorsa che ci sono alcuni prerequisiti. Ovviamente il primo è la disponibilità, dovete essere disposti ad andare, e questi comandi implicano il fatto che dobbiamo agire con la nostra volontà. Gesù sta dicendo tu vai e tu diglielo, e ciò indica che è necessaria una volontà pronta a rispondere. In secondo luogo deve esserci zelo per Dio. Davide disse nel Salmo 69:9: lo zelo per la tua casa mi ha divorato, gli oltraggi di quelli che ti oltraggiano sono caduti su di me. Davide aveva un senso così profondo della gloria di Dio che quando Dio veniva offeso, Davide ne sentiva il dolore. E noi abbiamo bisogno dello stesso tipo di risposta, così quando Dio è disonorato, noi ne sentiamo il dolore, il nostro cuore è così unito al cuore di Dio. E la terza cosa è la santità personale. Non potete andare, come disse Gesù in Matteo 7, a togliere la scheggia dall'occhio di qualcun altro se avete una trave intera nel vostro occhio. Quindi c'è disponibilità, zelo per Dio e santità personale. Paolo riassume il tutto meravigliosamente in Galati 6 quando dice: se tuo fratello è colto in fallo, voi che siete spirituali, ristabilitelo. Quindi la persona siete voi, sono io. Siamo tutti coinvolti in questo processo. Ci ho pensato così spesso in questi ultimi giorni a quanto sarebbe meraviglioso se tutta l'assemblea del popolo di Dio fosse totalmente dedicata al recupero di ogni fratello e di ogni sorella che peccano. Diventeremo ministri della santità. E come detto la scorsa settimana, abbiamo ministri di questo, ministri di quello, ministri di quell'altro, e tutti vogliono essere formati per insegnare, per predicare, per fare discepoli, per evangelizzare e così via. Ma dove sono i ministri della santità? Coloro che si adoperano per la purezza della Chiesa. Bene, questo mi porta ad un quarto punto. Ora entriamo di nuovo nello studio di oggi. Vediamo la provocazione nella disciplina. Che cos'è che la innesca? Come fai a sapere quando farlo? Come fai a sapere quando devi avvicinarti a qualcuno? Versetto 15. Ora. Comincia con la parola ora. Significa sostanzialmente adesso. In altre parole, dopo aver detto tutto ciò che abbiamo appena detto per quanto riguarda la cura e la protezione del popolo di Dio, avendo stabilito il tutto, che sono come bambini che devono essere protetti, che devono essere curati e talvolta devono anche essere cercati quando si allontanano, come indicano i versetti dal 12 al 14, il buon pastore è colui che cerca la pecora smarrita. Dopo aver detto tutto questo, ora in modo specifico che cosa facciamo se nostro fratello pecca contro di noi? Cosa facciamo? Ora osservate quello che dice. Ecco qui la provocazione, ok? Se tuo fratello pecca, amartano, parola fondamentale del Nuovo Testamento per peccare, significa mancare il bersaglio. Dio stabilisce il bersaglio, gli uomini lo mancano, significa violare la sua legge. La parola amartano, da cui deriva il termine teologico amartiologia, che è lo studio del peccato. Quindi che cosa facciamo quando nostro fratello pecca contro di noi? Questo è il punto, ok? Ora abbiamo posto la domanda perché è molto importante. Qui dice, se tuo fratello pecca, cosa? Va e diglielo. La domanda è, che cos'è che costituisce un peccato che richiede disciplina? Quella è la risposta. Quali peccati devono essere corretti? Quali? Tutti. Per questo il testo è generale, no? Tutti. Sapete, non esistono peccati buoni e peccati cattivi? E non c'è una sorta di bilancia nel mezzo, con poli alle due estremità? Il peccato è peccato ed è l'antitesi della santità totale di Dio. E il peccato, qualsiasi peccato, macchia la comunione, danneggia la relazione. E quindi ogni peccato è un peccato che deve essere corretto. Se un membro della comunità cristiana pecca violando lo standard di Dio in qualsiasi modo, il processo entra immediatamente in azione. Questo è il desiderio di Dio e dovrebbe essere immediato. La questione è la santità, ogni peccato. Ora però guardate ancora di più a questo testo. Noterete che dice, se tuo fratello pecca contro di te. Ora, questa piccola espressione, contro di te, è interessante. Alcuni manoscritti ce l'hanno, altri no. E quindi questa settimana ho dedicato un po' di tempo perché sembrava che nessuno fosse d'accordo sul fatto che fosse nel testo o no. Ed ho letto il più possibile sull'argomento per capire se dovesse stare lì nel testo oppure no. E la mia conclusione è che nessuno lo sa. Alcuni manoscritti antichi, per quanto affidabili possano essere, la contengono. Altri manoscritti antichi, altrettanto affidabili, non la contengono. E quindi non possiamo stabilire, attraverso quella che si chiama la critica testuale, cioè l'analizzare i testi, se appartenga al testo oppure no. Quindi potremmo dire, cosa dovremmo fare quindi? Ma lo lasciamo lì. Voglio dire, se c'è anche solamente un minimo dubbio, dobbiamo lasciarlo lì. Ed in realtà non credo che ci sia alcun dubbio, nonostante quello che dicono i manoscritti. Cioè, se guardate il versetto 21, penso che possa aiutarvi a chiarire la questione, Pietro lì sta rispondendo a quello che Gesù sta dicendo e dice, cosa? Signore, quante volte il mio fratello peccherà, come? Contro di me, ed io dovrò perdonarlo. E tra l'altro, qui non ci sono problemi di manoscritti con questo. E quindi il fatto che Pietro risponde con il contro di me ci porta a supporre che lo abbia preso da Gesù. Il passo parallelo in Luca 17, versetto 3, vediamo la stessa cosa, dove Luca riporta l'insegnamento del Signore e dice, badate voi stessi, se vostro fratello pecca contro di voi o pecca contro di te, riprendilo, e se si pente, se si ravvede, perdonatelo. Quindi nelle parole di Luca, che riportano ovviamente le parole di Gesù, c'è il contro di te, perciò a me piace pensare che faccia parte del testo. Ora, alcune persone dicono subito che se è lì, allora crea un problema, perché ciò che significherebbe quindi è che l'unica persona responsabile di andare a cercare quella persona è quella contro la quale il peccato è stato commesso. Capito il punto, no? In altre parole, questo è il dibattito, no? Se diciamo che se tuo fratello pecca contro di te, vai, allora io sono responsabile solamente di andare da qualcuno che ha peccato contro di me. E volete sapere una cosa? È proprio così. È esattamente così. Se non hanno peccato contro di voi, non siete responsabili. Però lasciate che vi dica cosa significa, ok? Ci sono due modi in cui si può essere peccati contro, direttamente ed indirettamente. Parliamo del modo diretto, ok? Il modo diretto in cui qualcuno potrebbe peccare contro di voi è, per esempio, se qualcuno vi tira un pugno in faccia perché è arrabbiato con voi, o se qualcuno vi deruba, o se qualcuno vi inganna, o se qualcuno mente contro di voi, se qualcuno vi maltratta o commette una calunnia o un certo peccato di moralità violando la vostra purezza. Questi sono peccati che sono direttamente contro di voi. Ed il testo dice che se una persona commette questo tipo di peccato contro di voi, andate e parlategliene. Perché? Per guadagnare vostro fratello. Non è che andate e gli dite, tu ascoltami un attimo, guarda quello che hai fatto a me, passerò il resto della mia vita a fartela pagare. Non è quello il sentimento. Questo è un pensiero meraviglioso di fatto. Quando qualcuno pecca contro di voi, quando qualcuno vi inganna, mente, calunnia, qualcosa contro voi, vi ferisce, qualunque sia il peccato. E stiamo parlando di un fratello, ok? Di un credente. Stiamo parlando della nostra famiglia. Allora, cosa fate? Voi andate da lui e gli fate notare il peccato e cercate di portarlo al ravvedimento affinché possiate recuperarlo come fratello o possiate recuperarla come sorella in Gesù Cristo. In altre parole, state mostrando un atteggiamento di cuore straordinariamente magnanimo che dice: avete peccato contro di me, ma quello non è il punto. Il punto è che vi ho perso come fratello, vi ho perso come sorella ed il mio cuore desidera ristabilirvi. Cioè, voglio dire, questo potrebbe sconvolgere la mente di qualcuno che si aspetta la vendetta invece, no? Qualcuno che si sta aspettando una vostra amarezza. Ma la nostra tendenza è questa, che qualcuno fa qualcosa che non ci piace, qualcuno ci ferisce, qualcuno pecca contro di noi o compie un atto di disobbedienza verso di Dio che ci colpisce direttamente. E cosa facciamo? Noi lo mettiamo nella lista dei rancori, vero? E lasciamo crescere nel nostro cuore l'amarezza, il risentimento e la rabbia. E Gesù sta dicendo: se qualcuno pecca contro di te, vai e recupera tuo fratello con un atteggiamento di perdono. E se confrontate il passo di Luca, dice proprio quello: vai da lui, riprendilo e se si pente, perdonalo. Meraviglioso! A quante persone state pensando in questo momento, verso le quali nutrite un certo rancore, con le quali non state parlando, con le quali non avete nulla a che fare? Ogni volta che vengono menzionate il vostro volto cambia espressione. Avete rabbia verso di loro, amarezza, perché vi hanno fatto qualcosa? Ascoltate, Efesini 4:32, perdonatevi a vicenda, così come Dio vi ha perdonati in Cristo. Chi pensate di essere per serbar rancore quando Dio vi ha perdonato così tanto? Quindi andate, confrontate e cercate di guadagnare vostro fratello. Ma che dire se è indirettamente? Questo è molto importante. Non tutti i peccati contro di me sono diretti verso di me, possono anche essere indiretti. Ora, ascoltatemi bene, perché questo è un punto molto importante. Qualsiasi peccato nell'assemblea del popolo di Dio è di fatto contro ogni membro del popolo di Dio, perché macchia tutti noi. Ricordo che Sam Erickson, quando era qui, prima di andare alla Christian Legal Society a Washington, mi disse un giorno: ho appena avuto un'esperienza sconvolgente. Disse: ho invitato un avvocato di Los Angeles, un collega, l'ho invitato a venire qui in chiesa con me, e quello disse: in che chiesa vai? E lui rispose: vado a Grace Community Church. E lui disse: ah, conosco quella chiesa, l'avvocato più disonesto della città ci va, io non ci metterei mai piede in quel posto lì. Ora, quel peccato non era commesso direttamente contro Sam da quell'avvocato, ma lo colpì, giusto? Lo colpì, e colpì anche noi, colpì tutta la nostra chiesa, colpì tutti, perché avevamo un avvocato qui che stava vivendo empiamente, diceva di appartenere a Grace, e tutti noi ne siamo stati coinvolti. Il corpo di Cristo è stato macchiato. Ricordo che la domenica successiva mi alzai e raccontai quella storia e dissi: non so tu chi sia, ma è meglio che metti a posto la tua vita o te ne vai immediatamente, perché non stai dando una buona testimonianza della nostra chiesa. Vedete, quando qualcuno pecca, perde questa comunione e la cosa tocca ognuno di noi. Quando qualcuno sta vivendo in disobbedienza, reca disonore a Cristo, e noi siamo il corpo di Cristo e quindi portiamo il suo disonore, così indirettamente tutto quel peccato è anche contro di noi. Se io lo so, è contro di me, perché sono chiamato a difendere la santità del nome di Dio e lo zelo per la sua gloria. Giusto per vederla dall'altro lato, sarebbe un po' come dire che dobbiamo reagire solamente ai peccati commessi direttamente contro noi, per esempio. Allora, significa forse che non abbiamo alcuna responsabilità verso quando qualcuno mente ad una persona che non è credente fuori dalla chiesa, o va con una prostituta, o diffama qualcun altro, o maltratta qualcun altro. Però se restringiamo la cosa al fatto che dobbiamo solamente rispondere a coloro che peccano direttamente contro di noi, allora le persone che magari potrebbero peccare fuori con gente del mondo che non fa parte dell'assemblea, e non ci sarebbe assolutamente nessuno che andrebbe da loro, giusto? Non ha senso. Il punto è che ogni peccato è un peccato che macchia la comunione, che sia diretto o indiretto, ed è riassunto nelle parole dell'apostolo Paolo, che lo disse due volte, una volta in 1 Corinzi 5 e una volta in Galati 5. Dice: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta. Non si può isolare il peccato, esso si diffonde. Ed il lievito nella Bibbia è sempre l'immagine dell'influenza, d'influenza. Per questo dovevano portare pane azimo fuori dall'Egitto. Non portate con voi il lievito dalla vecchia pasta che avete fatto in Egitto, non portate alcun residuo dell'Egitto a contaminare la vostra nuova vita, nessuna influenza. Tagliate via il legame. Attraversate il mare, è finita, non portate niente, non portate mica il vecchio lievito e lo imponete sulla nuova pasta. Dovete avere pane nuovo, senza lievito, senza nulla del passato. E così il lievito rappresenta l'influenza ed un piccolo peccato potrebbe influenzare tutti. Quindi siamo chiamati a disciplinare ogni peccato. Nella nostra chiesa abbiamo affrontato errori dottrinali. Mi vengono in mente alcuni casi di disciplina in cui siamo stati coinvolti per quanto riguarda l'immoralità, l'adulterio, la fornicazione, l'omosessualità, il divorzio, la disonestà, la mancanza di sottomissione, la crudeltà, spirito divisivo, pettegolezzo, bestemmia, calunnia, linguaggio volgare e probabilmente altri ancora. Qualsiasi peccato per la gloria di Dio e per la purezza della comunione. Ed ogni peccato, ovunque esso sia, vi riguarda. Quindi se ne siete a conoscenza, quello dovrebbe far partire il processo. Il che ci porta al quinto punto, il processo della disciplina. Che cosa facciamo? Sapete cosa deve accadere nell'assemblea dei redenti di Dio? Sapete che voi siete la persona, sapete che lo scopo è quello di guadagnare vostro fratello, sapete che qualsiasi peccato rientra nel caso? Ora cosa dobbiamo fare? Come procediamo al riguardo? Ci sono quattro passi da considerare, quattro passi che sono chiaramente delineati. Passo numero uno, versetto 15. Va e parlagli del suo peccato, fra te e lui. Abbastanza semplice, vero? Va e diglielo. Va, imperativo presente, mettiti in movimento, vai, parti, prosegui, inizia. L'idea dell'imperativo presente è che la cosa continua e continui ad andare, continui a perseguire la cosa, non distrarti, persevera. E poi dice, diglielo. E quello è un imperativo aoristo che porta all'idea di arrivare al punto, no? Essere convincente, far passare il messaggio. Il verbo elenco significa portare alla luce. In altre parole, resta lì finché veramente non lo vede. Non vai semplicemente e dici, oh sai, sì, non ti ho visto in chiesa, mi stavo chiedendo se stavi magari un po' allontanando. No, vai, affronta, chiarisci, metti a nudo il peccato, aiuta la persona a vederlo. L'idea è quello di esporlo, quella è l'idea. Mostraglielo in modo che non possa sfuggirgli. Prenditi il tempo, fai lo sforzo necessario, perché è un compito molto difficile, un compito delicato. È difficile con le persone che conosci, perché ovviamente ti conoscono, e quando inizi a parlare del loro peccato potrebbero avere anche qualcosa da dirti, magari anche su di te. È difficile anche farlo con le persone che non conosci, perché magari penserai, ma chi sono io per farlo? Non li conosco. Tendiamo ad aver timore verso le persone che conosciamo e tendiamo ad essere indifferenti verso quelle che non conosciamo, ma è nostra responsabilità, una responsabilità che Gesù stesso ci ha dato. E sapete cosa succede quando facciamo questo? Che si crea una unione meravigliosa tra le due anime, se lo fate con l'atteggiamento giusto. E quindi la domanda è, qual è l'atteggiamento giusto? Eccolo qui, Galati 6:1. Torniamo sempre lì, eh? Se qualcuno è colto in fallo, voi che siete spirituali, cosa? Ristabilitelo con uno spirito di mansuetudine, badando a voi stessi, affinché anche voi non siate tentati. La prima è la mansuetudine. Andate con umiltà, riconoscendo che potrebbe capitare anche a voi, che potreste essere voi ad essere tentati. E quindi andate con mansuetudine. E poi dice che andate portando il loro peso ed adempiendo così la legge di Cristo. E qual è la legge di Cristo? È la legge regale, la legge della libertà, la legge dell'amore. È la legge dell'amore, quindi andate con amore ed andate con il desiderio di aiutarlo a portare il suo peso ed andate con mansuetudine. Questo è l'atteggiamento. Non andate a fare i predicatori, non andate altezzosamente, non andate con la vostra giustizia personale, non andate con soddisfazione personale, con ripicca o vendetta, andate con amore, con umiltà, con premura, per riportarli indietro, per ristabilirli. E notate anche che dice che dovete andare da soli, solamente voi due, da soli, faccia a faccia, tutto questo, per che cosa? Per recuperare un fratello perduto. Andate da soli. Sapete qual è la nostra tendenza? Appena sentiamo del peccato di qualcuno, lo diciamo a tutti. Oh, hai sentito? Oh, è così terribile. Stiamo pregando per il fratello tal di tale e la voce comincia a diffondersi, no? Se conoscete del peccato di qualcuno, andate da soli, uno ad uno. Non deve mai andare oltre di voi, andate voi. Se invece iniziate a parlarne in giro, Cosa farete? Creerete una situazione che potrebbe rendere impossibile aver mai più una relazione significativa con quella persona, anche se dovessero tornare. Ve lo garantisco che se andate da quella persona senza dire niente a nessuno, ed andate uno a uno, ed affrontate quel peccato con amore, con umiltà, e quella persona si ravvede, lì si creerà un legame di intimità che nulla potrà mai spezzare. Se avrete veramente ristabilito vostro fratello, è un qualcosa di meraviglioso. È così che si protegge l'intimità del corpo, così si protegge la riservatezza del corpo. Dio non dice di gridarlo dai tetti, dice andate e trattatelo tra te e lui, e conoscete abbastanza bene la natura umana per sapere che siamo tutti peccatori, ed in quella relazione a uno si crea un legame profondo di impegno reciproco. Questa è la via uno ad uno, da soli. E certo, potrebbe non essere sempre possibile, potrebbe esserci qualcun altro presente, però comunque dovete essere uno ad uno. E dice nel versetto 15, se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. E questo è quello che volete? Non andate in giro a dirlo a tutti? Andate da quella persona. Quando è stata l'ultima volta? Chiedetevelo, ok? Quando è stata l'ultima volta che siete andati da qualcuno che stava peccando e siete andati uno ad uno, senza mai dire nient'altro a nessuno? Siete andati e ne avete parlato con lui. Che cosa importante. Aspetta, le voci girano, le opinioni si diffondono su ciò che succede nella vita di qualcuno, e molto prima che tutto questo si diffonde, potrebbe essere fermato con un confronto personale, ad uno, e che dire se rifiuta di ascoltare? Ma ci arriveremo tra un momento. Per la vostra responsabilità è quella di andare. C'è forse alcun esempio nel Nuovo Testamento di questo? Certo che c'è, Galati capitolo 2. Pietro peccò, e peccò separandosi dall'assemblea del popolo di Dio per identificarsi con alcuni legalisti quando si trovava ad Antiochia. Galati 2:11, quando Pietro venne ad Antiochia, dice Paolo, gli resistei in faccia, perché era da condannare. Questo è il primo passo della disciplina. Questo è un esempio perfetto del Nuovo Testamento. Pietro rispose? Certo che rispose. E rispose benissimo. In Seconda Pietro, ascoltate quello che dice, Seconda Pietro 3:15. Come anche il nostro caro fratello Paolo. Cosa pensate che intendesse dire? Prima di tutto, significa che Paolo era un caro fratello. Com'è che hanno sviluppato un legame così profondo? Probabilmente perché Paolo fu disposto a confrontarlo nel suo peccato, si prese cura di lui, lo amò abbastanza da farlo, e tra quei due uomini nacque un meraviglioso legame di intimità. Confrontate qualcuno uno ad uno, i vostri cuori si uniranno. Però che dire se rifiuta di ascoltare? Torniamo al testo e vediamo. Allora lì si passa al passo numero 2. Versetto 16. Ma se non ti ascolta, allora prendi con te una o due persone affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o tre testimoni. Naturalmente i giudei sapevano bene che Dio aveva stabilito quella legge in Deuteronomio 19:15. Ogni cosa deve essere confermata per bocca di due o di tre testimoni, e questo serviva come protezione affinché nessuno diffondesse accuse non confermate. Doveva esserci la conferma di due o di tre testimoni. Quindi il testo dice che questo è il secondo passo. Se c'è un rifiuto deciso di essere convinti, se, come dice Lenski, il diavolo ha gettato la persona nell'abisso dell'impenitenza, se non vuole rispondere alla cosa, allora si passa al passo numero 2. Prendi con te una o due persone. Ora la cosa comincia a mettere pressione. Prendi un paio di persone con lo stesso obiettivo. Vuoi guadagnare tuo fratello, quindi torni e lo cerchi di nuovo. L'idea è quella di mostrargli il suo peccato affinché lo comprenda veramente, affinché sia tutto chiaro, sia tutto evidente, ed affinché possa esserci una vera confessione, un vero ravvedimento ed un vero ristabilimento. E questo è il secondo assalto nella battaglia per quel fratello, per quella sorella che si sta allontanando. Ora, perché portare una o due persone in più? Perché? Penso che la cosa ovviamente intensifichi l'approccio, moltiplica la cura, la preoccupazione, l'amore, ma c'è anche un motivo ulteriore che viene offerto qui, affinché, questo è lo scopo, affinché ogni parola sia confermata per bocca di due o di tre testimoni. Molto importante. Ascoltate bene. Non si tratta di una o due persone che hanno visto il peccato o che ne erano a conoscenza. Non credo che quello sia il senso. Questi sono testimoni del confronto. Sono testimoni che possono poi tornare, possono confermare le parole che sono state dette. In altre parole, è tanto una protezione per colui che viene affrontato quanto lo è per colui che affronta. Così che quando il tutto viene riportato, la situazione viene riportata, una persona prevenuta non dice «Oh, ho provato ad affrontarlo, ma è impenitente, ha il cuore indurito» e così via, così via, così via. È come se una sola persona potesse fare una valutazione definitiva di quel tipo. Specialmente se quella persona è stata offesa e potrebbe essere un po' amareggiata dalla cosa. Quindi per evitare tutto quello si portano uno o due altri che possono essere testimoni del secondo confronto e poi torneranno a riferire la cosa e diranno «Sì, c'era un cuore di ravvedimento, sì, c'era un cuore di confessione, sì, c'era un vero allontanamento dal peccato, oppure no, non c'era». In altre parole, ora si può agire perché si sa che le cose stanno così, ci sono testimoni che sono pronti a confermare la cosa, non solamente un individuo. Quindi non si tratta tanto di due o tre testimoni del peccato, ma di due o tre che sono disposti ad andare insieme a testare ciò che viene detto e anche la risposta ricevuta. E se poi in seguito qualcuno dice «Oh, io non ho detto questo, quello non è il mio atteggiamento», loro possono confermare il fatto che invece è proprio così perché lo hanno visto. Quindi Dio vuole una conferma che sia o del ravvedimento o dell'impenitenza per bocca di due o di tre testimoni. In altre parole, vuole che ci sia certezza. Questo è un modo per essere sicuri dell'atteggiamento del cuore. Dio è attento a questo. Non vuole che vengano date false testimonianze del suo popolo. Non vuole che si dica che qualcuno non si è ravveduto quando invece si sono ravveduti. Non vuole che si dica che qualcuno non si è ravveduto quando invece si sono ravveduti. E non vuole che si dica che si siano ravveduti quando non è così. E così ci sono due o tre che servono a garantire la cosa. Bene, si spera che a questo punto la persona reagisca, si spera che quando i due o tre vengono e di nuovo il peccato viene esposto con un appello di ravvedimento al ritorno, la persona risponde, si spera che sia così, questo è il desiderio, però se non lo fa, i testimoni riferiranno e non potrà mai contestare la cosa perché ci sono due o tre testimoni per confermare. È mai successo nel Nuovo Testamento? C'è un esempio così come lo era lì del primo passo? Sì, credo di sì. Guardate a 2 Corinzi capitolo 13. Questo è un passo un po' difficile da tradurre, ma vi darò un po' il senso generale della cosa. Ma in 2 Corinzi 13 Paolo dice: questa è la terza volta che vengo da voi. Paolo sta scrivendo ai Corinzi. Ed ogni parola sarà confermata per bocca di due o tre testimoni. Qui introduce il principio di Deuteronomio 19:15, quindi sappiamo che ci troviamo in una situazione di disciplina. Dice: vi ho già detto prima, ve lo dico di nuovo, che se verrò ancora, non userò alcun riguardo. Ora, cosa sta dicendo? Voi che state peccando lì nella comunità di Corinto, vi ho già ammoniti una volta e vi ho ammoniti due volte. È stato confermato, dice il versetto 1, per bocca di due o tre testimoni, e se verrò e non vi sarete ancora ravveduti, non risparmierò la disciplina, il riguardo. Ecco qui vediamo un esempio in cui Paolo sta chiamando i Corinzi a rispondere al secondo passo verso il loro peccato. Ora torniamo di nuovo a Matteo capitolo 18, perché è così utile vedere che il Nuovo Testamento ci dà tutti questi esempi concreti di come questo principio si mette in pratica. Però cosa succede se non ascoltano nemmeno quando vengono i due o i tre? Versetto 17. Se rifiuta di ascoltare pure loro, allora dillo alla Chiesa. Dillo a tutta l'assemblea. Ora questo può significare una comunicazione pubblica a tutti, oppure può significare che si informano abbastanza persone che siano rappresentative della Chiesa affinché la notizia si diffonda che questa persona sta peccando e non si sta ravvedendo, non sta tornando. Ma l'intenzione è la cosa fondamentale qui, fratelli. Quando lo si dice alla Chiesa, e a questo punto certamente anche la leadership della Chiesa in qualche modo era coinvolta, perché i testimoni avevano già riferito, si stava trattando di una persona impenitente, quindi dovevano dirlo alla Chiesa, quindi con i mezzi più appropriati la Chiesa viene informata, a volte i responsabili lo comunicano nei vari gruppi, a volte viene detto durante la cena del Signore, a volte viene comunicato in una classe o in un gruppo di comunione, in uno studio biblico dove la persona è conosciuta. Ma il messaggio è questo: sta peccando, si trova nel peccato, il nostro fratello si sta perdendo la nostra comunione, ditelo alla Chiesa. Per quale scopo e qual è sempre lo scopo della disciplina? Il ristabilimento. Quindi cos'è che si dice alla Chiesa? Chiesa, andate a cercarlo, andate a trovare questo individuo. Nessuna risposta. Due o tre sono andati, nessuna risposta. Ora andiamo tutti. Esattamente. E cosa facciamo? Lo sommergiamo. Non sarebbe meraviglioso? Riuscite ad immaginare? Sapete, tante volte nella vita della Chiesa le persone semplicemente si allontanano, ed ho esaminato il mio cuore in questi ultimi anni e mi sono chiesto quante persone che conoscevo si sono allontanate nel peccato e le ho perse. perché non ho seguito il primo passo, o perché dopo aver fatto il primo passo ho detto non si pentiranno, comunque fa niente, o magari siamo arrivati anche al secondo passo e poi magari ho lasciato perdere. E si sentono persone dire, ah, ormai è andato, quello che è, non è poi così utile come cosa, cose del genere. Ma il punto è questo, che se un fratello si allontana nel peccato, devi andare. Non lasci che la cosa succeda, se non lo vedi più, se sai che qualcosa non va nella sua vita, vai! E poi porti con te qualcuno, e poi dobbiamo anche dirlo a tutti, affinché tutti lo vadano a cercare. E in un certo senso gli rendiamo la vita difficile, perché lo circondiamo. Questo è il senso. Andiamo con un amore mansueto, lo inseguiamo, lo chiamiamo a tornare, ad allontanarsi dal peccato, lo chiamiamo a tornare alla comunione. Però se qui c'è anche una nota, non c'è alcuno standard diverso che esiste tra gli anziani o i pastori. Prima di Matteo 5, 19, 20, ci viene detto che anche gli anziani devono essere disciplinati allo stesso modo. Di fatto ogni accusa contro loro deve essere confermata per bocca di due o tre testimoni, questo è quello che dice Paolo a Timoteo, e quando peccano anche loro e continuano nel peccato devono essere ripresi davanti a tutti affinché tutti temano, così che nessuno segua quello stesso comportamento, sapendo che ci siano conseguenze. Quindi quando qualcuno cade nel peccato, il processo si avvia, uno va, due o tre vanno, poi andiamo tutti. Tutti andiamo e cerchiamo di ristabilirlo. Non so veramente se la Chiesa oggi pensi di fare una cosa del genere. Non so se la Chiesa lo fa di fatto al giorno d'oggi. L'altro giorno stavo parlando con qualcuno che il Signore ha rimesso nella mia vita, sul mio cammino, ha riportato dopo molti anni, gli ho detto ti ho deluso perché non ti ho cercato, perché ti ho lasciato andare, ho fallito verso di te ed ho fallito verso il Signore. Allora questo non è il compito di una sola persona, non abbiamo una sola persona che è incaricata di tutto questo. C'è stata una chiesa che aveva una persona così a carico di questo e fu un disastro. Volete incontrarlo? Si chiamava Diotrefe. Giovanni ne parla nella sua terza epistola. Dice, ho scritto alla Chiesa, immaginate, ma, ho scritto alla Chiesa, ma, questo è Giovanni l'Apostolo, ok? Ho scritto alla Chiesa, ma Diotrefe, che ama avere il primato fra di loro, non ci ha accolti. Immaginate, l'Apostolo Giovanni scrive alla Chiesa e quest'uomo, pieno di sé, pieno di ego, non lo ha ricevuto. Diventerà intimorito dalla cosa. Perciò se verrò ricorderò le opere che compie, parlando contro di noi con parole maligne, e non contento di questo non accoglie lui stesso i fratelli ed impedisce a quelli che vorrebbero farlo e li caccia fuori dalla chiesa. Questo era un uomo che si era autonominato e buttava fuori le persone dalla chiesa. Questo però non è il compito di un solo uomo, non è la decisione di una sola persona. Se mai dobbiamo arrivare a mettere qualcuno fuori dalla chiesa, ascoltate, se mai dobbiamo arrivare a mettere qualcuno fuori dalla chiesa, non succederà dopo che una sola persona è andata e non si è pentito, non succederà dopo che due o tre vanno e non si è ancora pentito, succederà solamente dopo che tutti siano andati e comunque non si ravvedono. Così che nessuno ha il controllo totale, siamo tutti coinvolti nel cercare di ristabilirlo, e se ancora non risponderà, allora si procederà e lo si escluderà, ma solamente dopo che tutta la Chiesa lo ha cercato. Ora c'è un esempio nel Nuovo Testamento anche di questo? C'è un esempio di un terzo passo, di un terzo stadio della disciplina? Credo di sì. Guardate 2 Corinzi capitolo 2, 2 Corinzi capitolo 2 versetto 5, dice questo, ok? Ora leggo dalla versione Nuova Riveduta. Dice, ma se qualcuno ha causato tristezza, cioè ha portato tristezza all'assemblea a causa del suo peccato, non l'ha causata solamente a me, dice Paolo, ma in qualche misura, per non esagerare, a tutti voi. Il peccato, sta dicendo, non colpisce solamente me, ma tutti. E questo torna al punto che abbiamo visto prima, il peccato può essere anche indiretto, tocca il corpo intero. Quindi dice, ascoltate, se qualcuno ha peccato, non è solamente contro di me, ma contro tutti voi. E questo implica il fatto che tutta la Chiesa ne è a conoscenza e tutta la Chiesa è coinvolta. Versetto 6 dice quindi, per un tale è sufficiente questa punizione inflitta dalla maggioranza. In altre parole, apparentemente tutta la Chiesa doveva o aveva riconosciuto il fatto che quel tizio si trovava nel peccato e tutta la Chiesa lo sapeva e sono andati a cercarlo e lui si era ravveduto. E quindi il versetto 7 dice, al contrario dovreste piuttosto perdonarlo e consolarlo, il che implica il fatto che si sia ravveduto in risposta all'intervento della Chiesa, affinché non venga sopraffatto da una tristezza eccessiva. E poi dice nel versetto 8: confermate dunque il vostro amore verso di lui. Questo è il caso in cui tutta la chiesa sapeva, tutta la chiesa era andata, la persona aveva risposto, ed ora Paolo sta dicendo: adesso che ha risposto, non lasciatelo fuori, non tenetelo a distanza, non continuate a colpirlo per quello che ha fatto, accoglietelo di nuovo, perdonatelo ed amatelo. Questo è il modo in cui la chiesa dovrebbe operare. Ma potreste dire: per quanto tempo? Non lo so. Immagino che lo si fa finché non vi accorgete che la persona diventa sempre più dura. A volte, quando andiamo verso qualcuno in questo modo, si possono vedere che cadono. A volte partono da smetterò il mio peccato, lo farò, e a volte li vediamo che si ammorbidiscono, a volte diventano più duri. Penso che lo Spirito di Dio debba darvi quella sorta di saggezza soggettiva per capire quando è il momento di dire a posto, non stanno rispondendo, basta così. Credo che di solito sia un tempo più breve di quanto pensiamo, perché Dio vuole una risposta. E quindi che dire se non rispondono? Guardate di nuovo lì il versetto 17. Ma si rifiuta di ascoltare anche la Chiesa. E questa frase si trova dopo ogni passo, giusto? Dopo il primo, dopo il secondo e dopo il terzo. Se non ascolta nemmeno tutta la Chiesa. Ora, lo stiamo facendo come Chiesa. Conoscete qualcuno che dovreste andare a cercare? Forse qualcuno è già stato cercato, forse due o tre sono andati a dire «Ehi, non è il mio campo», ma tanti altri lo stanno facendo. Tutta la Chiesa dovrebbe andare, se lo sapete, dovreste andare. Magari dovete magari scrivergli un biglietto, una nota, magari mandargli un messaggio, magari incontrarlo, e anche se avete il coraggio affrontarlo, però che dire se non rispondono? Allora dice, passo numero 4, sia per te sia per voi come un pagano ed un pubblicano. Si dire, wow, nel Nuovo Testamento i pubblicani vengono in mente trattati piuttosto male. Beh, in un certo senso è vero. In Israele c'era il popolo del patto, e fondamentalmente un pagano era qualcuno che era fuori dal patto, era l'escluso, no? Non è che non volessero includerlo, ma se non voleva essere incluso rimaneva fuori, non poteva associarsi con loro, non poteva radunarsi con loro, non adorava con loro, non faceva parte di loro. Però l'altro tipo di escluso, in certi sensi, era anche peggio, era il giudeo che si era venduto al governo romano per riscuotere le tasse dal suo stesso popolo. Non era escluso per nascita, ma per scelta. Aveva tradito, era passato al nemico. E quindi quando Gesù parla di un pagano e di un pubblicano, qui nel linguaggio del Tempio, la gente veramente capiva che si riferiva a coloro che si trovavano fuori dalla comunione, fuori dalla sinagoga, fuori dal patto. Ed è esattamente quello che Gesù vuole comunicare qui. Non è che non si prende cura di queste persone. Matteo, che ha scritto questo Vangelo, era un pubblicano e Gesù era venuto proprio per salvare i pubblicani dei peccatori. Pensate alla storia meravigliosa di Zaccheo. Non si tratta di parole dispregiative che vengono espresse verso queste persone. Significa semplicemente che quando peccano in questo modo dobbiamo trattarli come se fossero fuori dalla comunione. Cosa significa? Significa due cose. Okay? Qui voglio arrivare alla conclusione. Ascoltate attentamente. Perché ciò che sto per dire nei prossimi minuti è fondamentale. Okay? La prima cosa, cosa succede quando tutto il processo non produce risultati? Passo finale, dobbiamo metterli fuori dalla Chiesa. Metterli fuori. Fuori da che cosa? Fuori dalla comunione, fuori dall'assemblea. Non permettiamo loro di partecipare, non permettiamo loro di godere delle benedizioni, dei benefici, li mettiamo fuori. Prima Corinzi capitolo 5 rende la cosa molto chiara. Nella chiesa di Corinto c'era un uomo che aveva relazioni sessuali con la moglie di suo padre, la sua matrigna, forma di incesto, abominevole davanti a Dio. E invece di essere afflitti per la cosa, le persone erano orgogliose. Paolo dice, siete gonfi d'orgoglio e non avete fatto alcun cordoglio. Invece di essere tristi, siete contenti. Pensate che sia un vanto avere una relazione con la propria matrigna? Qualcosa di malato? E poi dice questo. Versetto 4. Nel nome del nostro Signore Gesù Cristo, quando vi radunate insieme, consegnate quel tale a Satana. Nel nome del Signore Gesù, consegnate quel tale a Satana, mettetelo fuori. Ed è per questo che alla cena del Signore, quando ci raduniamo nel nome e nella potenza del Signore Gesù Cristo, se una persona ha resistito a tutto quel processo, sentirete che menzioneremo il suo nome e saranno esclusi, non potranno più avere comunione qui con noi, non potranno più godere della benedizione del popolo di Dio, della grazia santificante dell'assemblea dei suoi eletti, se continuano a vivere nel peccato. Devono essere consegnati a Satana per la distruzione della carne affinché lo spirito sia salvato nel giorno del Signore Gesù. In altre parole, lo spirito può essere salvato alla fine, Dio può anche preservarlo, ma la carne, quella carne che lo trascina verso quel peccato, potrebbe essere distrutta. Il peccato è della carne, come abbiamo visto in Romani 6, e quella carne deve essere spezzata, distrutta, dobbiamo metterlo fuori, potrebbe anche scendere ancora più in basso, però bisogna farlo. Il versetto 6 dice: un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta, quindi dobbiamo togliere via il vecchio lievito, deve essere eliminato, deve essere eliminato. In 1 Timoteo 1:20 Paolo dice: ho consegnato Imeneo ed Alessandro a Satana affinché imparino a non bestemmiare. Questa è disciplina correttiva. Devono imparare il fatto che non potevano comportarsi così. Devono assaporare le conseguenze del loro peccato. Vedete, quando mettete qualcuno fuori dalla chiesa, la grazia santificante della comunione non è più presente e quella persona ne resta priva, e quando non possono più averla, cominciano a rendersi conto di quanto era importante. Ma se la persona può avere il popolo di Dio, la chiesa di Dio, ed essere accettata e allo stesso tempo anche tenersi il suo peccato, potrebbero continuare più a lungo nel loro peccato. Quindi bisogna dire, come ho detto ad alcune persone, hai solamente una scelta: o il mondo ed il diavolo, oppure Dio ed il suo popolo. Non puoi avere entrambi. Non puoi avere entrambi. Seconda Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 6. Dice praticamente la stessa cosa: vi ordiniamo, fratelli, nel nome del Signore Gesù Cristo, che vi ritiriate da ogni fratello che si comporta disordinatamente. La parola ritirarsi significa evitare, che li evitate, dovete evitarli, non includeteli nella comunione, non permettetegli di far parte della vostra comunione, non permettetegli di godere della vostra comunione spirituale, non lasciate che godano di quella grazia santificante. Mentre non stiamo parlando di persone che sono fuori dalla fede, loro hanno bisogno di essere esposte a tutto questo, stiamo parlando di membri della famiglia che si trovano nel peccato. Versetto 14 di Seconda Tessalonicesi 3, se qualcuno non ubbidisce, non abbiate rapporti con lui affinché provi vergogna. Lasciatelo lì nella sua vergogna, lasciatelo nel suo peccato, perché Dio, se è suo, non lo lascerà, ma potrebbe doverlo portare in basso, molto in basso. Tornando a 1 Corinzi di nuovo, capitolo 5, versetto 9, Paolo dice: vi ho scritto di non aver rapporti con i fornicatori. Non quelli del mondo, non coloro che non sono cristiani, o con coloro che estorcono, che sono idolatri, non coloro, altrimenti dovreste lasciare il mondo intero, non coloro, loro hanno bisogno di voi. Ma io sto parlando, versetto 11, affinché se qualcuno che si chiama fratello è fornicatore, con una tale persona neppure mangiate, non condividete nemmeno un pasto con loro. Il pasto ovviamente rappresenta la comunione, l'amicizia, la relazione. Dice niente di tutto questo. Quando mettete una persona fuori dalla chiesa, li mettete fuori. Non li invitate a casa, a cena, non li trattate come fratelli, li trattate come coloro che non appartengono, che sono fuori. Seconda cosa, siete pronti? Chiamatelo indietro. Metteteli fuori, però chiamateli affinché ritornino. Secondo Tessalonicesi 3:15 dice: non consideratelo come un nemico, ma ammonitelo come un fratello. Quindi in un certo senso non lo lasciate mai del tutto, lo escludete dalla comunione, ma continuate a chiamarlo affinché ritornino. La gente mi dice: sai, voglio vedermi con mio fratello, ha divorziato sua moglie, sta vivendo nel peccato, in adulterio, posso incontrarlo? Io rispondo sempre: certo, sì, ma ad una condizione, ok? Tutto il tempo che ti trovi con lui, lo ammonisci e gli dici di tornare indietro, lo incoraggi a mettere a posto la sua vita, a confessare il suo peccato e a ravvedersi. Queste sono le uniche condizioni. E forse non vorrà nemmeno incontrarti sapendo questo, ma queste sono le condizioni. È mai successo? Certo. Questo quarto passo esiste nel Nuovo Testamento, vi ho appena letto, 1 Timoteo 1:20, Paolo dice: ho consegnato Imeneo ed Alessandro a Satana. Romani 16, 17, Paolo dice: vi esorto, fratelli, a tener d'occhio quelli che provocano divisioni e scandali contro l'insegnamento che avete ricevuto e ad evitarli, perché tali non servono il nostro Signore Gesù Cristo, ma il proprio ventre, e con parole dolci e lusinghiere seducono i cuori dei semplici. Certo, il quarto passo si trova nel Nuovo Testamento. E quindi c'è un equilibrio, li mettete fuori, però li chiamate a tornare. Ora, quando arrivate a questo punto nel testo, vi potreste chiedere: mamma, questa è roba pesante, no? Veramente pesante. Chi sono io per fare una cosa del genere? E volete sapere qual è la vostra autorità? Ed è, questo è un qualcosa di veramente sconvolgente, ok? E se volete saperlo, tornate tra 2 settimane, perché io la prossima settimana non ci sarò, ma tra 2 settimane tornerò e vi dirò qual è il culmine assoluto di tutto questo passo. Il motivo per cui dovremmo e dobbiamo fare questo. Preghiamo. Padre, questa è una parola buona, è una parola importante per i nostri cuori. Siamo sentimentali nei tuoi confronti. Ci emozioniamo per te. Ci piace cantare i tuoi canti. Ci piace sentirci bene con te, ascoltare musica piacevole e tutto il resto che abbiamo. Però in realtà non ci piace affrontare il peccato. Forse a volte non ci piace nemmeno ciò che questo ci richiede diventare. Però, Signore, aiutaci a farlo. Aiutaci a capire, a sapere che tu non vuoi soltanto che cantiamo e che ci sentiamo bene, o che passiamo dei bei momenti, o che godiamo dello studio biblico e della parola, quello che è, e basta. Ma vuoi che siamo altrettanto pronti ad essere ministri della santità, che andiamo dietro alla pecora smarrita, e fa che agiamo per conto tuo, perché tu sei il buon pastore, tu sei colui che va in cerca della pecora perduta, che lascia le 99 per riportare quella che si è smarrita a casa. Dacci alcune di queste pecore, portale di nuovo a noi, fa che possiamo metterle sulle spalle e possiamo riportarle all'ovile. Aiutaci ad essere tanto desiderosi di fare ciò che è difficile per l'energia del tuo Spirito benedetto, quanto lo siamo nel ricevere la benedizione. Aiutaci ad avere zelo, un zelo come quello di Davide, come quello di Gesù, verso la tua casa, per il tuo popolo. E Padre, aiutaci a perseguire la santità nelle nostre vite, affinché possiamo essere strumenti di santità nella vita degli altri, perché tu sia glorificato in ogni cosa. Grazie per averci benedetti anche quando siamo stati disobbedienti in queste aree, e fa che non abusiamo mai della tua grazia, ma che cerchiamo di essere tutto ciò che tu vuoi che siamo. E preghiamo tutto questo nel nome di Cristo. Amen.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.